12 minuti dopo le ore 21, lunedì 27 febbraio, iniziamo un'altra puntata della Bula Rasa, anche se in maniera assolutamente inconsueta per una serie di motivi.
Stiamo bene tutte e due, veramente.
Siamo molto bene.
Oggi tabula rasa, siamo io e Valerio tabula rasa, ci hanno rasato.
Uno fa tabula, l'altro fa l'altra, fa rasa, sì.
Eccoci qua.
Iniziamo in maniera inconsueta, primo perché siamo senza spottino, sigaretta, secondo perché siamo proprio senza sigla, poi andiamo a presentare un solo libro, no?
Sì, in realtà due. Alla fine ce ne sono due.
Tutte sorprese, vabbè.
Oggi è la giornata delle sorprese. Per cui andremo a presentare il libro di Nicola Rao, l'autore, vabbè, Colpa al cuore si chiama. Dai pentiti ai metodi speciali, come lo stato uccise le BR, la storia mai raccontata di Sperling e Kumpfer. Boh, vabbè. E poi Franca Rame, con l'introduzione di Dario Fo, Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere. Innanzitutto Alberto Buonaconto, 7 agosto 1953, 20 dicembre 1980, FR Edizioni, un libro che probabilmente non riuscirete più a trovare, e non so se si trova scaricabile in rete, se in qualche libreria, forse, insomma, se cercate su qualche archivio, non lo so, e in qualche biblioteca forse.
E quindi
chissà.
Un libro molto vecchio, io non personalmente non l'ho letto, voglio dire, non è che posso mentire, ho scoperto adesso che l'avremmo presentato, ma sono credo l'unico a non conoscerlo qua dentro, e noi lo accogliamo volentieri, anche perché va a equilibrare invece l'altro libro, colpo al cuore, il libro che iniziamo in questo modo e poi Cristina mi dai una mano a proseguire, che per quanto mi riguarda, lo dicevamo prima parlando con i nostri ospiti, preparando più o meno la trasmissione, è un libro che mi ha tendenzialmente disgustato per lo spirito, almeno in parte, un libro che però ha tra virgolette, anche se la parola mi sembra spropositata visto il fatto che non l'ho proprio gradito, ha un merito, diciamo così, il fatto di aver tirato fuori più che altro aver reso conosciuta e più una storia che in realtà è una storia vecchia e che poi ha continuato, e vedremo anche come nel corso dei decenni, una storia di torture.
Sì, diciamo, il libro è stato anche presentato in televisione raccontando, insomma, questa come quasi come uno scoop, questa questione della tortura, che voglio dire, insomma, diciamo che chi conosce la storia di questo paese sa che in Italia c'è stata la tortura, quindi non è che ha tirato fuori, o diciamo così, ha fatto scoprire chissà quale fenomeno. E ricostruisce sicuramente la questione della tortura con dei personaggi, quindi sono dei personaggi dell'epoca, stiamo parlando comunque degli anni 80, tutti e due libri, diciamo così, fine 70-80, e quindi con dei personaggi che erano in quegli anni chi tra le file della polizia, delle forze dell'ordine, e chi tra le file dei brigatisti, insomma, questa questione della tortura e poi del pentitismo. E siccome è un libro, appunto, che non è che, appunto, racconta dei fatti, e io lascerei proprio la parola a tutte le persone che sono qua, abbiamo anche dei protagonisti dell'epoca, ovviamente, anche, insomma, quindi iniziamo un po'. così, lascio la parola, facciamo così, eh? Iniziamo leggendo il libro di Franca Rame, che mi sembra, insomma, appropriato. È uscito sicuramente prima, parla sempre, questo è datato 8 ottobre 75, dal diario di Virginia Buonaconto.
Invece io, prima di iniziare a leggere questa parte, visto che appunto siamo partiti con la sorpresa che dalla presentazione di un libro siamo passati alla presentazione di due libri, in realtà poi il testo fondamentale di questa trasmissione non è né uno né l'altro, ma è un libro che è un po' una Bibbia, che dovrebbe essere una Bibbia per tutti coloro che sono in ascolto e per tutti noi, che è il quarto, sì, dico bene, il quarto volume del progetto Memoria delle Edizioni Sensibili alle Foglie, che si occupa proprio solo ed esclusivamente delle torture. Si chiama Le torture affiorate, appunto volume 4 del progetto Memoria di Edizioni Sensibili alle Foglie, dove si possono trovare tutte le testimonianze che all'epoca del libro erano state insomma, prese sulla, sulla tortura, nonché tutte le carte giudiziarie esistenti al riguardo. Comunque io adesso vi leggo una parte del, di questa, insomma, una pagina di questo libro insomma, fatto da Franca Rame, Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere, che racconta la triste storia di Alberto Buonoconto, arrestato appunto l'8 ottobre 1975 perché sospettato di essere un appartenente dei nuclei armati proletari. Siamo a Napoli. E appunto, due giorni dopo l'arresto, quindi due giorni dopo quest'8 ottobre del 1975, nel carcere di Poggioreale, Alberto Buonoconto dichiarava al sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Di Pietro, di essere stato interrogato nella questura di Napoli per 10 ore consecutive senza la presenza del legale di fiducia o di un difensore di ufficio. Precisava poi che nel corso dell'interrogatorio aveva subito da parte di funzionari ed agenti percosse e violenze fisiche somministrate con sistemi scientifici tali da poter essere qualificate come delle vere e proprie torture. Il sostituto procuratore dava atto che il giovane presentava escoriazioni e contusioni multiple su innumerevoli parti del corpo. Nei giorni successivi, il 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre, il difensore di Buonoconto, l'avvocato senese, vedeva costantemente respinta la richiesta di colloquio con il suo assistito, fino a che il giorno 17 ottobre, quindi 10 giorni pieni dopo l'arresto, gli pervenne una denuncia autografa del giovane, che eccola. Nella stanza dove mi hanno condotto ho trovato una decina di poliziotti, tutti in borghese, ed in più Fabbri e credo forse Ciocia, due funzionari della Polizia di Stato di Napoli, della squadra politica. Ed uno che gli altri chiamavano dottore, mi diceva che lui mi faceva gettare il sangue e l'anima. Mi hanno fatto prima sedere normalmente su una sedia, poi, mentre mi schiaffeggiavano abbondantemente, mi chiedevano se conoscevo i due che erano con me sulla macchina. Mi tiravano cazzotti, mi chiedevano quale azione ero in procinto di fare. Mi tiravano la barba e mi strappavano i capelli per sapere dove avevo dormito la notte. Mi hanno tirato i nervi del collo, spremuto il naso, colpito violentemente con i tagli delle mani sul collo, sulle spalle, sulla schiena, stringendo anche le manette. Dopo avevo i polsi il doppio di come li avevo entrando in questura. Mi hanno storto le dita, le braccia, i gomiti, i polsi. Poi mi prendono e mi stendono su una sedia. Uno di loro mi afferra con una mano il piede e con l'altra la coscia destra e fa leva col suo ginocchio e col peso del suo corpo fa perno sul mio ginocchio teso. Un altro mi prende la gamba sinistra e comincia a martellare con cazzotti sul muscolo della coscia e sul ginocchio. Non riuscivo più a tenere la testa alta. E allora il sangue saliva e vedevo da questa posizione la dentiera di Fabbri che si apriva in larghi sorrisi di compiacimento per i suoi assistenti che mi tiravano calci sotto la testa per farmela tenere sollevata da terra. Hanno cominciato poi a tirarmi cazzotti nello stomaco, colpi di punta sul fegato e continuavano in quella posizione distesa a tirarmi i capelli e a schiaffeggiarmi.
E quindi abbiamo sentito un estratto da uno dei due libri di cui parliamo oggi, anche se appunto l'abbiamo detto in maniera strumentale. Nel brano che è stato letto esce fuori un nome che poi è il nome, anche se non viene mai nominato, del protagonista di una delle due storie che vengono raccontate appunto in Colpo al Cuore. Il nome è quello di Ciocia, che viene chiamato per un'autocensura scelta dall'autore, da Nicola Rao e dalla casa editrice, che viene chiamato De Tormentis, che poi era il professore De Tormentis, che poi era il nome di era il nome che veniva dato appunto nel corso di quegli anni, venne dato al torturatore, al capo dei torturatori di questa squadra, che poi lo scopriremo nel corso della trasmissione, ha avuto degli emuli durante gli anni. Facciamo un attimo una piccola pausa alle 21:21, aspettiamo anche il ritorno di Cristina e ci sentiamo fra un paio di minuti. See, I don't wanna be free. Allora torniamo in diretta alle 21:23 sul 87.9 di Onda Rossa. Questa è sempre Tabula Rasa. Parlavamo del libro di Nicola Rau, ma in realtà non stiamo parlando proprio di quello. Lo dicevamo prima, usiamo questo libro come un mero pretesto per parlare d'altro, anche perché poi l'argomento tortura di Stato nel libro di Rau viene accennato come una quasi una provocazione, ma una provocazione anche che ha poco effetto, visto che c'è un'autocensura che l'autore e la casa editrice hanno scelto di darsi, per cui invece è il caso di non in questa radio non ci autocensuriamo assolutamente. Quindi andiamo a inquadrare quello che è l'excursus di tutta questa storia, che non inizia chiaramente con il libro di Rau, ma inizia molto più in là nel tempo.
In effetti già nel libro, insomma, soprattutto le note del libro sono citate le prime fonti. Tutto parte nel 2007, quando l'ex commissario, poi diventato questore, Salvatore Genova, concede un paio di interviste al Secolo XIX di Genova a ridosso del processo che in quel momento si svolgeva sui fatti di Bolzaneto e della Diaz, e in particolare dopo le polemiche che si erano scatenate a seguito della testimonianza che uno dei funzionari erano stati testimoni del massacro della Diaz, Michelangelo Fournier, che disse quella famosa frase di macelleria messicana, si scatenò una discussione, insomma, sui media, insomma, nell'opinione pubblica, e Genova prese al volo quell'occasione per un paio di interviste in cui in qualche modo, come dire, si liberava la coscienza, dicendo che era da anni che lui aveva aperto una battaglia all'interno della polizia, del ministero, per fare verità sui fatti dei primi anni 80, sulle inchieste e sull'uso delle torture. Ora, diciamo, le ragioni che spingono Salvatore Genova a fare questo ci interessano relativamente, no? O se ci interessano è semplicemente per capire, come dire, giusto come elemento di veridicità di quello che lui viene a dire. Poi sul piano etico, insomma, la cosa è poco importante. Genova, ecco, c'è un antefatto che è importante. Genova è l'unico del gruppo di poliziotti del Ministero dell'Interno che appunto praticano le torture all'inizio degli anni 80, che rimane impigliato nel meccanismo giudiziario. E tra l'altro è l'unico, però poi in realtà è quello che si salva, perché nei suoi confronti interviene immediatamente un salvataggio che è quello parlamentare. Lui viene candidato nelle liste come indipendente nelle liste del Partito Socialdemocratico, allora capeggiato da Pietro Lungo, piduista. Quindi è interessante questo elemento, che la P2 si muove per difendere un torturatore, perché questo è giusto un inciso. È l'ennesima smentita di teoria del complotto, di tetrologi e via di seguito. Boh, chiudo la parentesi. Genova quindi si salva perché va in Parlamento, quindi c'è la tutela
dell'immunità,
certo. L'immunità che interviene, quindi lui non corre nessun rischio. A pagare, tra virgolette, insomma, ad essere processati e a subire in primo grado una lieve condanna saranno gli suoi uomini, quel gruppo dei Nox che avevano praticato le torture. Allora qui si entra un po' più nel dettaglio, perché ad operare in quel periodo c'erano fondamentalmente due squadre, una che è quella appunto quella di Cioccia, la cosa un po' singolare è che c'è questo utilizzo di titoli di film di cult movie dell'epoca, che sarebbero appunto i Cinque dell'Ave Maria e l'altro
I Giustizieri della Notte,
sì, che
Vendicatori della Notte.
Così, io siccome poi ho fatto un paio di inchieste per Liberazione, sono a vedere, in realtà il film arriva dopo, quindi è un nome che è stato dato successivamente, appartiene alla mitica che evidentemente da caserma, diciamo, alla mitologia da caserma. E il gruppo di Genova è quello dei Giustizieri della Notte, il gruppetto dei Nox è misto anche ad alcuni celerini, insomma, che operavano nella caserma di Padova e che praticano alcune torture. tra le quali in modo abbastanza poco professionale quella Cesare Di Lenardo, che appunto, siccome darà, come dire, lascerà dei segni, in particolare tentando di fargli l'acqua e sale, gli rompono il timpano, questo elemento insomma sarà uno degli elementi di prova che incastrerà questa squadra. E nell'altro caso invece non, ed è un vanto di questo professor De Tormentis che parla nel libro, non ci saranno mai segni, no? E va bene, Genova che fa? Tira fuori tutta questa storia e dice che va bene, io sono rimasto incazzato, ma c'erano altri che hanno fatto cose più gravi di me, più importanti di me, avevano una specificità, una specializzazione come questo professor De Tormentis, e racconta tutto l'operare di questa persona dicendo che tra l'altro, appunto, come abbiamo letto, sentito prima, non è che tutto comincia nell'82, ma ben prima, comincia ben prima, come abbiamo visto, nell'84, ma c'è un episodio che è una novità appunto qui nel libro, uno dei passaggi secondo me più importanti, in cui De Tormentis, che ancora in quel frangente non sapevamo essere socia, questo lo scopriamo un po' dopo, dice ma io ho cominciato nel 78 ed ho fatto questa cosa su Enrico Triaga, che noi abbiamo qua questa sera e lo sentiremo subito dopo, insomma. E, che cosa viene fuori qua? Questo è un po' il nucleo importante. E che abbiamo, diciamo, le torture ci sono sempre state, no? L'ho detto prima, abbiamo visto recentemente che è uscita fuori la storia di Alcamo, no? Che anche questa risale al 75. La specificità di questa vicenda è un'altra, è che non è un operare di squadre che agiscono a livello periferico perché magari alcune, come dire, strutture dirigenti, provinciali, che ne so, il comando provinciale dei carabinieri o alcuni commissariati o alcune strutture appunto territoriali decidono che in quel contesto va operata, bisogna ricorrere alle torture. Qui c'è una scelta centrale che parte dal Ministero degli Interni. È una cosa fondamentale, sì.
E soprattutto la cosa che io volevo dire è che poi questo anche è che ha attraversato anche diversi governi, nel senso che sarebbe anche carino inquadrare storicamente un po' quel periodo, no? Poi Enrico, cioè il contesto storico del 78 in particolare,
cioè il 78 e poi c'è l'82. Il 78 parte questa cosa, Enrico poi ci racconterà quello che gli accade, e la specificità del 78 è che la tortura viene fatta subito dopo il ritrovamento di Moro, il 17 maggio, e Enrico appena può denuncia i fatti, e sappiamo poi il seguito paradossale, insomma, viene condannato per calunnia, quindi si sconta pure la pena, insomma, e oggi sappiamo che invece non era una calunnia perché ciò ci ha stesso dice no, l'ho torturato io. Il problema è che in quel frangente quella denuncia in qualche modo stoppa però la cosa, perché mette paura al potere politico, e infatti Ciocia De Tormentis spiega mi hanno frenato perché se, insomma, una denuncia poteva passare, due avrebbe fatto sistema e quindi non avremmo più potuto, come dire, di fronte all'Unione Pubblica stoppare la cosa, e frenano. La novità è che nell'82 questo timore non c'è più, il quadro politico è cambiato, è una situazione peggiorata, c'è già il reganismo in corso, abbiamo un governo con Spadolini presidente, molto più filo americano da questo punto di vista, insomma, più sensibile, così c'è un intervento, l'attacco poi è diretto agli Stati Uniti perché c'è in corso un sequestro di un generale americano, c'è un intervento immediato della CIA, cioè i retroscena sono quelli della telefonata furiosa di Reagan a Spadolini, e quindi si dà il via libera, e anche questo è abbastanza un dato storico accertato, poi magari la parte storica la fa Salvatore, comunque c'è una riunione del CIS, del governo, a inizio gennaio, che dà il via a queste pratiche, no? Cioè, quindi c'è un'autorizzazione dall'alto che scende così. Quindi c'è una struttura centrale del Ministero degli Interni che opera e ricorre appunto a questa squadra di Ciocia che, come dire, aveva comunque acquisito specificità già da tempo, no? E parte questa offensiva che dura praticamente per un anno. Allo stato attuale ci sono almeno tra le 8 e le 10 interventi specifici, torture specifiche fatte da Ciocia nel corso dell'82. gestite da lui e dalla sua squadra, almeno quelle ricostruite, poi non sappiamo se ce ne sono anche altre. Oh, e si comincia all'inizio di gennaio con Petrella e Di Rocco, poi si parte a Roma, si sale a Padova, dove vengono torturati Mantovani, Volinia, che poi sarà quello che porterà gli inquirenti proprio all'appartamento dove Dozier, e poi si ritorna giù a Napoli, poi c'è l'episodio di un estremista di destra anche che viene torturato, e per finire alla fine del novembre 82. Questo grosso modo per dare il quadro. Ecco, metto l'accento su questo fatto che ad operare una struttura specifica, ciò c'è un funzionario di grado molto importante all'interno del Lucicos, risponde direttamente al capo del Lucicos dell'epoca, che è De Franciscis, e quindi a sua volta quello risponde al capo della polizia, che era Coronas, e quindi al ministro degli interni, che era Rognoni, che è ancora in vita. Gran parte dei protagonisti a livello dirigenziale di questa vicenda sono morti, alcuni però ancora stanno lì in attività, insomma, quindi diciamo, a parte poi tra l'altro appunto la figura del ministro degli interni dell'epoca, cioè Rognoni, che qualche cosa ce la dovrebbe dire, insomma.
Sì, ecco, io infatti volevo, per prima della parola a Tria che ci fa entrare dentro a quelle tremende camere, però inquadrare il contesto anche politico che c'era, no? Allora, la prima, non a caso abbiamo letto la prima di Alberto Buonoconto, la prima tortura fatta in maniera abbastanza, ricordiamo che Alberto Buonoconto dopo quelle torture poi ebbe delle vicende carcerarie, poi riuscì a ottenere la liberazione perché l'avevano devastato nel fisico e nella psiche e si è suicidato, quindi sono state torture che hanno portato alla morte, anche se non direttamente, però tutti dicono, quel libro dimostra che lui si è suicidato in quanto avevano proprio debilitato l'amore per la vita che ti tiene in vita, e quindi hanno vabbè, ecco, il quadro è questo. Il 75, ossia dal 74, nasce il primo governo in cui il Partito Comunista Italiano dichiara la non opposizione, inizio che nacque sulla teoria del compromesso storico fatta da Berlinguer nel 73. È importante perché nel 74, sull'onda di quella promessa, il Partito Comunista propone un compromesso storico, che è un discorso teorico perché viene pubblicato da Berlinguer con la firma di Berlinguer, su tre numeri successivi di Rinascita, che era l'organo, il settimanale, l'organo centrale teorico del PC. Bene, e quindi sull'onda di questa proposta del PC nasce il primo governo di non opposizione. Il governo è fatto da DC e PRI, cioè la Malfa Moro. Il quarto gabinetto Moro dura dal 74 al 76. Che cosa succede in questi due anni? Il 75, tutti sappiamo, è la legge reale. Cioè, la legge reale è quella che permette di sparare i posti di blocco. Prima non era possibile, da quel momento in poi le guardie possono sparare. Se non ti fermi a un posto di blocco manifesti qualunque volontà di sottrarti all'arresto, con la legge reale possono sparare. Infatti fino adesso hanno fatto 300-400 morti, poi è stata un po' abbandonata. La legge reale, avviene la grossa repressione nelle carceri, perché nel 74 ci fu la strage d'Alessandria, la morte anche che poi ricade qualche giorno fa, di un ragazzo di 19 anni sulle murate a Firenze, fucilato dai carabinieri dalla Chiesa, prendono in mano la controrivoluzione nelle carceri per sdraiare completamente l'epoca delle rivolte. E quindi il 75 non a casa avviene la prima tortura fatta in maniera scientifica contro Alberto Buonoconto. Poi quando riparte la tortura, come diceva Paolo, nel 78, e quindi Mottriaga ci racconta la sua prima, di nuovo c'è un governo d'unità nazionale, quello proprio organico, che inizia appunto con il giorno stesso del sequestro Moro e arriva fino appunto e comprende quindi le torture fatte a Triaca. Poi le torture si presenteranno, come abbiamo visto, nell'82, lì però c'è anche la pressione, il governo, a quel punto il PC era uscito, nel 79 denuncia l'impossibilità di fare un compromesso storico, il Comitato Centrale del PC passa all'altra linea, quella dell'alternanza democratica, non più il compromesso storico, quindi finisce quell'epoca. Però appunto poi quando si ripresenta nell'82 si ripresenta sul fatto caso Dozier, come ha detto Paolo, la pressione americana e l'intervento. La cosa importante, l'unica cosa secondo me, che come giustamente hai detto tu Valerio, no, questo libro non è che lo presentiamo perché è utile, ma non perché è un gran libro, però ci stanno due passaggi importanti, quando il professor De Tormentis e Salvatore Genova, nel raccontare le cose, diciamo, noi venivamo chiamati da Improta, il dottor Improta, capo della polizia allora, e il dottor De Francisci, capo dell'Ucigos. L'Ucigos, se non sanno ascoltatori, lo ricordiamo, era la struttura di coordinamento dei servizi segreti di ICOS e tutto il resto. Quindi i due alti in grado che erano i sottopancia, si può dire così, del ministro degli interni. Per cui, come ha detto Paolo, questa cosa non è iniziativa, perché le botte si fanno sempre, ecco, i casi ce l'abbiamo tutti i giorni, anche qui vicino casa, Stefano Cucchi, la polizia c'ha la mano pesante e l'usa sempre, no? Poi chi a volte di più, a volte di meno. Tra i ragazzi dei borgate sanno che quel commissariato è attento a non finire lì, perché lì particolarmente c'hanno le mani pesanti, no? Questo si usa normalmente. Invece però in questo caso parliamo di tortura scientifica comandata dall'alto, cioè Cioce, che era questo gruppo speciale che risiedevano a Napoli, veniva chiamato e mandato a Roma, a Verona, andava quindi, e con li chiamava Di Francisci, che era il capo dell'Ucigos, quindi ovviamente il ministro degli interni. I ministri degli interni di quel suo periodo che diciamo c'è stato appunto Gui, Cossiga e Rumor. Questi sono stati i ministri degli interni che hanno praticato questa, che hanno sicuramente avallato o addirittura messo in campo questa tecnica, questa strategia, comunque gli hanno dato mano libera di poterla effettuare.
Allora, Enrico, diciamo, tu hai letto il libro, immagino.
Sì.
No, letto, io l'ho sfogliato. La cosa che mi volevo, insomma, nel senso che da una parte questo libro parla dei torturatori e dall'altra ovviamente dei torturati, nel senso che la metà dell'altro libro c'è l'intervista a Savasta. Lui racconta tramite Rau di essere, di, insomma, per una crisi di coscienza, di ha voluto voler raccontare tutto a lui, poi insomma mi chiedo anche perché a Rau, vabbè, e senza però essere stato torturato, no? Lui parla di questa cosa, della scelta personale di parlare dopo essere stato, insomma, anche un... E, insomma, un personaggio, insomma, anche all'interno delle BR molto importante, e non so, insomma, molto difficile parlare anche della tortura rispetto a quello che appunto si vive nelle carceri, e questo, in questo racconto, insomma, ci sono delle persone che lo raccontano ed è pesante, è pesantissimo. Cioè, penso appunto che già adesso noi, quando ti prendono le squadrette, eccetera, insomma, nelle carceri si muore e non c'è la squadretta, ma c'è. Sì, in realtà ci sta una squadretta, nel senso che c'è sta la disposizione comunque da parte dei ministri di fare nelle caserme quello che gli pare. E quindi, insomma, stare in balia così di gente mascherata, insomma, ci ricorda anche film che vediamo quando eravamo piccoli, non nel nostro paese, ma sempre riferito ad altri paesi, invece, insomma, capita anche nel nostro paese, no? Penso al Sud America, eccetera, quando invece appunto anche qua. E insomma, in un periodo storico, come ha detto anche Salvatore, abbastanza largo di compromessi e di, quindi, di responsabilità. Non so, a te dici che ne hai pensato, insomma, la tua esperienza... Poi se vuoi ce la racconti un po', eccetera, e anche la tua storia se ti va, insomma, ma anche che vedere, insomma, scritte poi queste cose su un libro così.
Ma diciamo, iniziamo con l'episodio. Ah, io sono stato, vabbè, arrestato e portato in questura e... ci sono stato per un po' di tempo e non è successo assolutamente nulla, neanche l'interrogatorio, niente. Poi nel pomeriggio sono stato trasferito a Castro Pretorio. Lì è cominciato l'interrogatorio, ma un interrogatorio, diciamo, abbastanza blando, tranquillo, proprio una passeggiata, insomma. Niente, poi verso sera arriva questo personaggio che scambia qualche battuta guardandomi, tra cui mi dice che siamo paesani. Poi si è appartato con Spinella, hanno confabulato un po' e poi sono venuti e hanno detto vabbè basta, andiamo via, riportiamolo in questura, dice tanto questo non ci dice niente. E quindi mammanetta, noi andiamo giù. Giù c'era un furgone, appena arriviamo davanti al furgone si apre il portellone laterale e si affacciano due sbirri con caschi antiproiettili e giubbotti e per prendermi in consegna. Però gli altri poliziotti, diciamo, sono rimasti un attimino, evidentemente non erano al corrente di quello che stava succedendo. Però lì questo personaggio ha detto no, consegnatelo, e Spinella ha confermato l'ordine. Per cui mi hanno consegnato questi due, sono stato caricato, mi hanno messo le manette dietro alla schiena, bendato e sdraiato a terra. E quindi abbiamo fatto questo viaggio in cui nessuno parlava, confabulava una bassa voce, non si capiva quello che dicevano, e muovevano le armi, mettevano colpi in canna, caricatori, queste cose qui. E poi siamo arrivati, diciamo, nella struttura, che dal tempo, diciamo, anche se è un po' difficile in quei momenti calcolare il tempo, però sicuramente dentro Roma. E vabbè, lì appena arriviamo vengo scaricato, si salgono delle scale e mi introducono in questa stanza, lì viene spogliato, è caricato sul tavolo e legato alle quattro estremità, ben in tiro in modo che ti puoi muovere il meno possibile. E niente, lì poi comincia il trattamento, diciamo, trattamento speciale. Uno si siede sulla pancia, un altro ti tiene sulla testa e ti ottura il naso, e un altro con la cannella dell'acqua. E il personaggio, l'unico che parlava, faceva le domande, dava ordini quando iniziare, quando smettere, eccetera. E questo dura un po' di tempo, insomma, mezz'ora, un'ora, non... E praticamente poi, dopo l'ennesima volta, si è sentita un'altra voce identificabile, che però ovviamente non si può fare il nome per evitare la denuncia, diciamo. E quest'altra voce praticamente era un po' spaventata, ha detto vabbè, basta così, andiamo via. Invece l'altro personaggio, l'esperto, voleva continuare, dice no, come, continuiamo? E questo si è impuntato, ha detto no, basta così, andiamo via. E a quel punto mi hanno sciolto, massaggiato le spalle e le braccia, mi hanno rivestito, si sono accertati che io non vedevo, infatti mi hanno fatto intruppare su una sedia, e niente, poi mi hanno ricaricato sul furgone. Siamo arrivati in questura, lì mi hanno consegnato due agenti delle camere di sicurezza e basta, è finita lì, diciamo, la storia del trattamento speciale.
Diceva Paolo prima il fatto che poi tu hai denunciato comunque le torture.
Sì, diciamo, io a parte per un mese poi sono sparito dalla circolazione, cioè né avvocati né familiari sapevano dove stavo. Poi sono riapparso a Rebibbia e appena ho visto gli avvocati ho deciso di denunciare la cosa. E quindi non so se l'hanno chiamato gli avvocati o è venuto di sua iniziativa. Il giudice era Achille Gallucci e ho denunciato questa cosa. E lui lì subito mi ha detto, dice guarda, te denunciamo per calunnia. Dico vabbè, denunciatemi per calunnia, dico però questi sono i fatti. E per cui. E infatti dopo due giorni mi è arrivato il mandato di cattura per calunnia.
Quindi non ci fu nessuna, a parte la denuncia di calunnia nei tuoi confronti, non ci fu nessuna conseguenza, né nessuna indagine, né nessuna eco mediatica, tra l'altro.
No.
In quel tempo c'era molta documentazione del movimento che circolava, c'era il bollettino di solidarietà, c'erano diversi assemblee, diversi bollettini che parlavano di queste cose. C'era anche Soccorso Rosso che se ne occupava, però sui giornali, diciamo, i media ufficiali, né televisione, né radio, né giornali ufficiali, no.
Vabbè, la cosa mi perplimeva del libro era questa, che sembra quasi che esce, no? Perché fa, perché io mi sono chiesta perché fai uscire un libro del genere adesso, no? Perché comunque, nel senso, sempre, si è sempre detto che c'era la tortura, però diciamo che tranne questa cosa sì di Genova, però insomma a Genova della Diaz eccetera, però anche lì è stato tutto comunque rispetto a Bolzaneto, rispetto alla Diaz, messo sotto tacere, per cui mi chiedevo perché. E ho pensato pure che da una parte questa cosa di Savasta, che lui dice che non è stato torturato per parlare, cioè allora ho capito il perché del libro, cioè nel senso che noi in questo qui c'è scritto, no, come lo Stato uccise le BR, uccise forse perché appunto la tortura ovviamente un'uccisione, cioè gente si suicida, rimani comunque, cioè la tua vita ovviamente non è la stessa, oltre al fatto che se questa cosa avviene a una persona politicizzata e politica che deve raccontare amici, parenti, non è che la tua integrità, immagino, insomma, rimane la stessa. E poi perché, come per dire che le BR sono state sconfitte, però non da una, dalla tortura, cioè, sì c'è stata la tortura, ma non sono state sconfitte dalla tortura perché Savasta ha parlato da solo. No, in questo...
Su questo non è vero, si vorrebbe è facile, infatti, la ricerca è facilissima.
Alla fine,
perché io ho il carteggio, il carteggio del quando abbiamo detto l'unica denuncia ufficiale, diceva Paolo, con sentenza di primo grado, è stata quella per la tortura di Leonardo. Di Leonardo ha fatto come Enrico Triaca, ha denunciato quando l'hanno presi tutti quanti quelli che tenevano prigioniero Dodger, quando i Nox sono arrivati lì, li hanno presi, li hanno portati nei centri di sicurezza e hanno cominciato le torture, e poi quando hanno finito Di Leonardo ha denunciato anche lui. Allora lì però ha trovato un giudice che non era Gallucci, che sappiamo tutti chi era, era invece Boraccetti di Magistratura Democratica, un garantista che ha messo in moto come pubblico ministero il processo che è andato avanti e che in primo grado ha condannato, tranne Salvatore Genova, nel frattempo era stato eletto nelle liste del Partito Socialdemocratico, quindi era andato in Parlamento e quindi uscì fuori dall'inchiesta, gli altri 5 o 6, non mi ricordo se erano 5 o 6 del gruppo di Genova, furono tutti condannati al di sotto dei 2 anni, però per farli prendere la condizionale. E poi la riduzione di pena è dovuta al fatto che anche per maltrattamenti, in Italia tortura come sapete non c'è, il reato di tortura, però maltrattamenti c'è, per dargli 1 anno e 8 mesi gli ha dovuto riconoscere gli alti valori morali, cioè queste persone hanno torturato, sta scritto in sentenza, per alti valori morali. Durante quel processo però è chiaro che Di Leonardo disse: hanno torturato a me, ma anche alla Frascella, a Libera e a Savasta, che erano i 4 che avevano sotto mano. Questi sono stati chiamati dal giudice, perché il giudice procedeva seriamente, la gente non, appunto, non come Gallucci, quindi voleva andare fino in fondo. Savasta durante il processo ha detto chiaramente che lui l'avevano torturato e hanno smesso di torturare gli altri quando lui ha cominciato a parlare. Perché a quel punto, e se Di Leonardo se lo ricorda bene, perché io l'ho incontrato in carcere appena uscì proprio da questo inferno, lui disse che a me sentì la voce, lui stavano andando giù pesate, dice ha parlato il capo, perché sarà stare il capo colonna di quella gruppo.
Stiamo parlando insomma appunto di un periodo storico e poi potremmo anche il sequestro d'Ozer, insomma un po' in
certo, esatto. Ecco, quello che stava vicino a Di Leonardo disse possiamo smettere perché ha parlato il capo, sta parlando il capo, e quindi loro dice il capo ne sa di più.
C'è un dettaglio che c'è nel libro, prima un inciso, siccome si parlava del progetto Memoria, no? Si citava un terzo libro questa sera, in questo libro ci sono tutte i verbali di quello di Savasta, di Ciucci, insomma degli arrestati durante l'operazione Dozier, che raccontano le torture, cioè loro lì a caldo l'hanno raccontata, e poi dopo è ovvio che stipuli un contratto di collaborazione con lo Stato, ti devi attenere, e quindi oggi Savasta racconta per accreditarsi come pentito, avere tutte, continuare ad avere le garanzie, che non era stato torturato, insomma le cose non stanno così, accertato storicamente c'è poco. C'è un dettaglio nel libro che è sorprendente, è grottesco e paradossale, dove a un certo punto Savasta, che dice che non è stato torturato, però poi racconta una cosa che se non è una tortura questa, cioè mentre parlava, decide di cominciare a parlare, erano quasi 24 ore che lui raccontava, riempiva verbali, faceva nomi, aveva dato l'indirizzo della base dove si trova il comitato esecutivo a Milano, quindi questi partono, vanno lì, per una serie di vicissitudini fortunose la notizia non si capisce bene perché esce sul telegiornale, quindi i compagni che erano dentro se ne vanno, si sono quasi incontrati per le scale, più o meno, insomma, ci è mancato poco, e quindi non trovano nessuno dentro quando la polizia fa irruzione. Quindi arrabbiatissimi tornano a Padova, dove Savasta parlava, entrano nella stanza dove Savasta stava parlando e, senza fare domande e niente, gli affibbiano un calcio in faccia. Lo racconta spaccandogli il setto nasale, e con lui è sorpreso e dice: ma come, sono 24 ore che parlo e corrobro e voi ancora mi menate? Insomma, quindi questo anche è un episodio un po' tra virgolette di colore, che però rende l'idea di come funzionava il meccanismo, insomma, quindi altro che che non c'era un'assenza di torture, insomma.
Che poi l'autoassoluzione mi sembra un po' la cifra di questo libro qua, perché un'altra persona che assolutamente si autoassolve è Genova, di cui dicevamo prima, che in realtà, poi ne parlavamo prima della trasmissione, magari adesso sarebbe interessante riparlarne, ha un motivo nel tirar fuori questa storia. Se si legge il libro sembra che Genova sia un testimone involontario e che quasi condanna moralmente, che non sia in realtà un poliziotto, e uno che è stato mandato lì a fare. Tra l'altro, sempre nel libro esce fuori come poi, se non lui, visto che non lo dice, però i suoi accoliti, quelli della sua squadra, imparano e provano poi a riprodurre quelle torture, lo dicevamo prima. In realtà Genova, a presentarsi in questo modo, ha uno scopo che non è soltanto quello, cioè non c'è solo il collocamento che dicevi te prima, Paolo, con la vicenda di Bolzaneto, ma è anche rispetto al fatto che poi di fatto lui è l'unico che ha pagato, a parte i
simbolicamente, diciamo,
quello che ha pagato simbolicamente, che c'ha questo si è portato questo stigma che l'ha portato a non far carriera, mentre invece dicevamo appunto che tutti gli altri, i vari gangli di questo, che era un vero e proprio meccanismo, hanno avuto un tornaconto poi alla fine. Sì, no?
Probabilmente questo è il movente, diciamo, che lo spinge, una sorta di risentimento, ma insomma, ripeto, poi alla fine a noi ci interessa veramente, il problema è se si arriva.
Sì, però lo dice, sono veri, lo dice chiaramente nel chi l'ha visto, no? Forse cercando di utilizzare la televisione, che è molto più del libro.
Spieghiamolo che c'è stata nel libro, si è interessato di questa questione, anche la nota trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto, con un servizio di una durata abbastanza lunga, di mezz'ora, con un film, una ricostruzione in docu fiction e via di seguito, e con una testimonianza di Enrico
e di Genova.
Ecco, io quella trasmissione lì, se ce la rivedete, perché è registrata, si può vedere, c'è un momento in cui è quasi accorato Salvatore Genova, no? Il torturatore, in cui dice, come se dice, cioè, no, che non rimanga solo sulla mia testa questa cosa, rivolge un appello agli altri, e ovviamente ai capi, parliamo dei ministri, dei capi che sopra di lui c'erano solo i ministri, no? Oppure di Francisci, qualcuno è morto, in Prodo è morto da poco, però passa ancora come un santo della patria, amato da destra, amato da sinistra, intoccabile, e era lui il capo di questo, che li chiamava, e Salvatore Genova sembra quasi accoratamente che dice: non mi lasciate solo, venite fuori, ditelo che eravamo in tanti a fare la tortura, non è che sono solo io il torturatore, qui eravate, prendete, voleva di qui, lo stato dei torturatori, non mi lasciate solo. Quello è interessante, quel pezzo, perché lui francamente, io però ecco, volevo fare una domanda, visto che stiamo, lui ha Enrico Tria, che ha raccontato la storia, no? Ecco, io te volevo domandare, perché prima abbiamo detto, io la storia di Buonaconto, chissà perché in quegli anni ci colpì molto, no? Ecco, che lascia dentro? A molti di noi ci hanno maltrattato, però per fortuna la tortura non l'hanno fatta. Ecco, tu nei mesi successivi, come l'hai, cioè, è cambiato qualcosa nel tuo comportamento, nel tuo, che ne so, gli incubi la notte, oppure l'insicurezza, che ne so, a voltarti, oppure nelle relazioni interpersonali? Stavi in carcere, però comunque, che cosa è successo a te?
Ma non lo so, perché io comunque non, diciamo, ci ho avuto poco tempo per pensarci, perché comunque ho fatto belli anni di isolamento, poi, per cui c'è avuto da pensare al giorno per giorno, più che a quello che era successo. E che ti lascia dentro? No, a me, diciamo, abbastanza indifferenza. Infatti io, quando ho uscito fuori sto imbecille Verde Tormentis, cioè nemmeno l'odio, non me ne frega proprio niente, assolutamente, sì, assolutamente indifferente proprio, non... quindi non lo so esattamente che quello che ti lascia dentro, e poi credo che dipende molto anche dal carattere, dalla storia di ognuno di noi, perché appunto magari c'è chi si è suicidato per queste cose perché non c'è riuscito a sopportarle, insomma, a superarle, chi invece magari non ne vuole parlare perché non vuole ritirare fuori tutto quanto, perché è chiaro che uno cerca di buttare alle spalle e andare avanti, se no diventa complicato. Per cui esattamente non so quello che potrebbe, a me sinceramente non credo mi abbia cambiato molto, insomma.
Però la storia ti passa come un calunniatore, hai pensato, visto che è uscito questo libro, di, non so, riprendere un po' la verità in mano, riaprire le carte, tra virgolette,
sì, no,
i tribunali,
sì, questo certo, questo però... sto cercando adesso con gli avvocati di riaprire quel processo e di vedere quello che succede, insomma. Anche se ci credo poco che succederà così, perché figurati.
Vabbè, non è che qui c'è fiducia nei tribunali, è per una questione proprio di, insomma, di verità storica.
Sì, prima o poi dovrò scrivere
hai
anche a Napolitano. Hai scontato
la tua pena per calunnia fino all'ultimo giorno, immagino.
Sì. Forse dovrò scrivere a Napolitano per sapere qualche cosa.
Stavano al governo loro, è posto, certo. Loro stavano al governo.
Stavano in Parlamento.
Senti, invece, cosa pensi della tortura? Cioè, oggi comunque... diciamo che molti dei metodi della polizia, quello che è successo alla Diaz, a Bolzaneto, diciamo che le forze dell'ordine negli ultimi, cioè, sono sempre stati pesanti, ovviamente. Però mi sembra che negli ultimi anni, insomma, ci sono diversi fatti che soprattutto tante persone che stanno continuando a morire dentro i commissariati.
Sì.
Non so, ha fatto una scuola De Tormentis, ha lasciato degli eredi.
Sì, sì, ha lasciato dei... Ma io credo che comunque lo Stato, anche se ora con questa storia che viene fuori, che ne parla la RAI, i giornali, io che cerco di riaprire il processo, anche se lo Stato prenderà atto di questo, comunque io, secondo me, lo Stato l'ha bisogno, lo rifarà comunque, magari stando più attento, però...
Prima veniva citata l'attenuante, mi sembra che lo dicessi te, Salvatore, che è stata data ai pochi condannati con gli alti motivi morali, sempre nel libro, ma in realtà poi De Tormentis nelle varie interviste, e Genova pure quando nel suo flusso di coscienza, sia in TV ma soprattutto nel libro, parlano, appunto giustificandosi, del vabbè, in fondo eravamo in guerra. In realtà poi mi sembra, vado con l'aumento ovviamente anche a Genova, non Genova il poliziotto, ma Genova 2001, anche lì, se pensiamo alla dinamica della Diaz, l'attenuante che venne data, a parte le varie molotov finte eccetera, ma erano gli stessi che ci avevano, che avevano fatto mezz'ora prima, quindi c'è questa cosa che al di là del contesto politico e così via, appartiene proprio al DNA della repressione dello Stato, cioè, mettiamola come ci pare, del fatto che comunque si risponde e poi appunto non c'è come dire cornice morale. Nel momento in cui si risponde, la cornice morale può essere tranquillamente oltrepassata, no?
Sì, è quello, è quando usa la parola guerra per non dire la parola nemico. Cioè, intanto guerra è, appunto, bisogna sempre inquadrare il politico, perché il politico, tutti dal PC, da destra a sinistra, hanno sempre detto che non è vero che c'è stato un periodo di guerra, altrimenti avrebbero dovuto mettere le garanzie di guerra nei confronti dei prigionieri. Quindi hanno detto: no, voi eravate criminali comuni, questa è stata una lotta dello Stato democratico contro i criminali comuni. Poi invece qualcuno dice che c'era guerra, però comunque guerra per loro vuol dire nemico, e i nemici in effetti ci hanno individuato come nemici e bisognava essere distrutti, cosa che fanno con tutti i mezzi, dalle fucilazioni, i compagni di Milano, no? E con la tortura. così come a Genova. Allora a Genova, diciamo, quello che viene fuori è che quel tipo di movimento che stava crescendo era il nemico, e il nemico va distrutto. Il dramma è che oggi uno dice: ma Stefano Cucchi nemico di chi è? Eppure hanno ammazzato pure Stefano. Perché? Però perché il discorso della sicurezza, cosa che diciamo 100 volte al giorno da questi microfoni, sta diventando il motore, no, trainante, la cultura centrale di questa società. Quindi anche chi infrange la sicurezza, sia il ragazzo tossico, sia quelli che fanno casino la notte, eccetera, eccetera, questi sparano perché a Cristian Uva l'hanno ammazzato perché pare che faceva schiamazzi la notte, gli piaceva bere un bicchiere con gli amici e l'hanno ammazzato. Il motivo, lui quello faceva, non è che era un criminale, Cristian Uva faceva queste cose, l'hanno preso e come l'hanno ammazzato, e poi sta rivenendo fuori la storia, è una cosa allucinante, no? Con torture, con violenze spaventose. Ecco, quindi il problema è quello, è la nemicità individuale, e la nemicità se poi significa distruzione, e la distruzione ovviamente c'è nella distruzione la tortura, così come c'è il colpo di pistola alle spalle, insomma.
Mi accodo e aggiungo una cosa. No, c'è una questione che se ne è parlato poco, ce l'ha spiegato Enrico quando ha ricordato Gallucci. La tortura è stata possibile perché c'è stata una copertura, un ruolo di copertura sistematico da parte della magistratura, sempre lo diciamo sempre per rinviare una trasmissione dei libri, quindi è bene parlare dei libri, quindi dei documenti. In progetto memoria le torture affiorate c'è una ricca documentazione in materia, c'è la famosa intervista fatta da Domenico Sica e poi anche quella di Spataro, in cui si elabora sul momento, per siccome escono fuori gli avvocati, si muovono tantissimo, e procuratori, sì, due PM, procuratore della Repubblica di punta dell'antiterrorismo a Milano e a Roma, il primo a Roma, l'altro a Milano, che c'è tuttora tra l'altro, Spataro, e quindi c'erano campagne di controinformazione, insomma gli avvocati si erano attivati, c'era un comitato contro l'uso della tortura che denunciava queste cose, e la risposta è: le torture non esistono, questa è una campagna di denigrazione montata dai prigionieri delle Brigate Rosse per, poi oggi citiamo, adesso, stasera citiamo le Brigate Rosse, ma insomma in quel periodo vengono torturati tutti i militanti arrestati di diverse organizzazioni, Prima Linea e altre, mettiamolo chiaro, per denigrare lo Stato. E c'è stata proprio un'operazione sistematica in cui i magistrati archiviano, cioè, e quindi questo è un fatto fondamentale, e ricordiamolo oggi quando vediamo ricomparire certe facce, certe biografie come quella di Caselli, che è uno di questi qui, un protagonista di quella stagione.
Ecco, Caselli come Caselli. No, perché lui gli altri però Caselli come quello di Padova, come si chiama quello di Padova, del Torre Calogero, erano diciamo i magistrati di punta del Partito Comunista quando il Partito Comunista, come abbiamo ricordato, entra nel governo, prima l'appoggia dall'esterno, entra quindi da copertura. Io vorrei domandare i compagni della TAV, le compagne della TAV, sarebbe bene se facesse: signor Caselli, perché non ci dici tu che c'entravi o non c'entravi con le torture, lo sapevi e quindi eri consenziente, oppure i democristiani ti hanno preso in giro e allora non eri molto acuto? Ecco, queste cose mi abbiamo domandato a Caselli, visto che lui sproloquia.
E chiudo, questa vicenda delle torture è, come dire, è la chiusura del cerchio, nel senso che abbiamo assistito, insomma, a una retorica dello Stato democratico per decenni, no? Sul fatto che in Italia c'è una frase che ho ritrovato del Presidente della Repubblica dell'epoca, Pertini, che dice: questo paese si può vantare di aver sconfitto il terrorismo non sugli stati, negli stati, ma nelle aule di giustizia. Bugiardo, quindi oltre ad essere imbambito è pure bugiardo, perché come vediamo, tra l'altro, c'è pure una concomitanza temporale impressionante, perché da noi appunto si praticano le torture nel momento in cui accadeva anche in Argentina, e quindi siamo chiari, non ce lo scordiamo. Leggi speciali, carcere speciale e anche mezzi classici del Stato di polizia come le torture, voglio dire. Quindi in realtà il nodo di tutta questa vicenda dimostra che c'è stata una lotta armata, c'è stato un conflitto armato, e che non è che dall'altra parte si rispondeva con mezzi democratici e con una superiorità etica che è ancora vantata. No, c'è stato uno scontro e dall'altra parte non si sono risparmiati i mezzi e si è praticata anche la tortura. E questo lo dico perché vedo già l'obiezione
di chi dice vabbè, ma lì c'era gente per terra, insomma, voi sparavate e via di seguito. Vero, verissimo. D'altronde c'è anche una teoria, che è quella dello stato d'emergenza, che dice vabbè, ma la democrazia o comunque i regimi la sospendiamo per difenderla. È la teoria classica dello stato d'emergenza. Dopodiché quel tipo di teoria prevede anche che, appunto, il riconoscimento, una volta che il pericolo è venuto meno, del fatto che c'è stata l'emergenza. E qui invece, e questo è il nodo di tutto quanto, perché ancora, che qui non si riconosce, sono passati 30 anni, le torture non ci sono state, le leggi speciali non ci sono state, non c'è stato nulla, capito? C'è la, tu dici il nemico politico, però c'è la negazione del nemico politico, cioè l'uso degli strumenti per combattere il nemico politico, al tempo stesso il negarlo. Questo spiega anche l'assenza d'amnistia, insomma, di chiusura politica di quella vicenda. Questa storia delle torture che sta affiorando ora, come dire, chiude il cerchio e smentisce tutto, punto.
Dunque, penso che alle 22:07 possiamo... Io sono in attesa perché per vedere se vogliamo aggiungere qualcosa, ma credo e sembra di no, per cui credo che possiamo finire questa puntata di Tabula Rasa, in cui in realtà non per fortuna di tutto che abbiamo parlato, tranne che del libro che abbiamo annunciato all'inizio, abbiamo parlato di questo libro, che il cui titolo vi leggo, ma sentivo Salvatore che prima che diceva che è pressoché introvabile, però almeno per mandarlo a memoria può essere interessante, un libro di Franca Rame che si chiama Non parlarmi degli archi, parlarmi delle due galere. Poi...
Ma i libri di Massenzi Bialefoglio ha rieditato, ha ripubblicato? Sì, comunque si trovano, basta ordinarli, o comunque in determinate librerie si trovano abbastanza facilmente, se no se arrivano in qualunque, anche da Feltrinelli, insomma, se si ordina arriva da...
Io questo qui ho trovato un'edizione che non, la casa editrice era la casa editrice di Compagni, su Alberto Bonoconto, non si è sciolta, quindi credo che non ci siano problemi. Se qualcuno garantisce di esempio di scannerizzarlo, lo mettiamo su un sito qualsiasi a disposizione, io sono disposto, però io non sono capace a fare queste cose, quindi se qualcuno le fa
allora. E che avrebbe, sì, avrebbe senso, quindi assolutamente è una cosa da fare. Detto ciò, noi andiamo a chiudere con Tabula Rasa. L'appuntamento è per col nostro altro socio per la settimana prossima, il lunedì, però
salutiamo Enrico comunque, cioè, grazie per essere venuto qua, perché insomma so che non è una cosa, innanzitutto penso non sia una cosa facile, ovviamente, andare in giro a parlare, e poi insomma è Radio Onda Rossa, quindi
siamo contenti di averti avuto qui a studio,
sì,
da
assolutamente
noi.
Sì.
Ma poi non ci hai detto quanto tempo, quando hai finito i tuoi anni, insomma, quanti anni di carcere ti sei fatto? Per...
Diciamo di carcere vero e proprio 11, e poi ne ho fatti 3 o 4 di semilibertà.
Va bene, noi approfittiamo per salutare, cioè va bene, insomma, va bene. Però salutiamo tutte le persone che stanno in carcere. Comunque abbiamo presentato questo Colpo al Cuore, non so se noi dobbiamo neanche consigliare di comprarlo, noi l'abbiamo presentato noi, appunto, ci ha fatto a Valerio, proprio gli è venuta la cervicale, gli è venuta la cervicale, qui non si riesce più a muovere.
Veramente mi sei acuita, sì, no, non ve lo consigliamo per nulla, speriamo, io... Credo che sia bastato il parlarne, lo ripeto, come stimolo, e penso che insomma lo scopo che avevamo per la trasmissione l'abbiamo assolutamente raggiunto, no?
Va bene, noi lasciamo la settimana prossima all'altro tipo e vi auguriamo una buona serata. Ricordatevi che insomma ci sono ancora, la TAV sta ancora occupando l'autostrada, per cui continueremo nelle prossime ore, sicuramente domani mattina, a parlare di questo.